La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Con le note della Cavalleria Rusticana di Mascagni apriamo anche oggi, come sempre, la nostra Clessidra. Come mai ho nominato l'autore della nostra sigla? Non lo faccio mai. Ebbene, l'ho nominato perché la puntata odierna sarà dedicata appunto all'opera lirica. Opera lirica, un argomento che ci è stato richiesto da molti di voi, ne avevamo parlato un paio d'anni fa, siamo felici di ritornare a parlarne. Lo faremo quest'oggi con una delle più giovani e più brave cantanti liriche italiane. Ma siccome tutta la puntata sarà dedicata a questo genere, Walter Martinelli della cabina di regia e Giacomo Schivo che vi sta parlando hanno pensato di introdurre la puntata con la voce indimenticabile di una delle più grandi cantanti liriche del Novecento, una cantante italiana d'adozione, è la grande Maria Callas con Vissi d'arte dalla Tosca.
Woo!
per gli amanti del gossip d'antan, voglio segnalare una cosa abbastanza divertente. Mentre Maria Callas negli anni 50 mieteva successi in Italia e nel mondo ed era sposata con il grande e ricchissimo Giovan Battista Meneghini, sua madre, al contrario, che non era poi così ricca e non aveva neanche questo grande rapporto con Maria Callas, faceva negli stessi anni la commessa in America nella gioielleria della mamma di Zsa Gabor. Ecco, e quindi la mamma di Zsa Gabor si vantava abbastanza presso la sua grande clientela internazionale: venite da me, perché lavora per il mio negozio la mamma di Maria Callas. Questa è una cosa carina. E dopo Maria Callas io vorrei ricordare una cantante lirica, un'altra cantante d'opera, questa volta però non più un soprano ma un mezzo soprano, e vorrei ricordarla perché è mancata pochi anni fa, ha vissuto quasi un secolo, sempre bellissima fino all'ultimo, è senza tema di smentita il più grande mezzo soprano che l'Italia abbia avuto nel Novecento. È la bella, grande, brava Giulietta Simionato, che ora vi proponiamo. Facciamo ora insieme un breve excursus su quello che è stata l'opera lirica in Italia dalla fine dell'Ottocento a tutto il Novecento, che è il periodo storico e culturale che interessa la nostra trasmissione. Bisogna dire che in Italia il modello musicale wagneriano e quello teatrale drammaturgico dell'ultimo Verdi furono assorbiti e rielaborati in modo originale da Smareglia e dai compositori della Giovane Scuola, affermatasi a partire dall'ultimo decennio del 1800. Appartenevano a questa Giovane Scuola Pietro Mascagni, Umberto Giordano, Cilea, Leon Cavallo e soprattutto Giacomo Puccini. Vanno infine segnalati gli apporti alla poetica della Giovane Scuola da parte di un musicista di transizione come Amilcare Ponchielli, ma anche dei francesi Gounod e Bizet, che per esempio con la Carmen aveva aperto nuove strade alla lirica europea del tempo. In questo periodo gli operisti italiani, accantonati i soggetti storici della grande opera, si orientarono verso drammaturgie di tipo più realista o anche addirittura verista, ben più affini a quelle del teatro musicale francese dell'ultimo Ottocento, in particolare al genere dell'opéra lyrique. Dopo la metà del XX secolo, la produzione in Italia e nel mondo di nuove opere si è ridotta sensibilmente anche a causa dell'affermarsi di nuove forme di spettacolo e intrattenimento, quali la cinematografia, la radiofonia e la televisione. Quest'oggi parleremo di opera lirica, come vi avevo preannunciato, con una giovane cantante, una delle più giovani, brave, promettenti cantanti che ha traghettato l'opera lirica dal Novecento al XXI secolo. Si chiama Serena Garelli.
Thank you.
E come vi avevo detto nell'anteprima del programma, siamo oggi qua con una cantante bravissima, una brava cantante, giovane, piena di verve, piena di simpatie e piena di talento, la bravissima, la grande Serena Garelli. Benvenuta Serena.
Ciao Giacomo, grazie a te per l'invito.
Grazie.
E per i complimenti che mi hai appena fatto.
No, ma i complimenti non sono complimenti in quanto rispecchiano la realtà. E io sono felice che quest'oggi passeremo quest'ora assieme, di modo da poterti presentare agli amici delle comunità italiane nel mondo. Allora iniziamo a raccontare un pochino di curiosità a questi amici che dal Canada, dall'Argentina, da tutto il mondo ci seguono. Allora iniziamo con l'opera lirica. Cosa ha voluto dire per te l'opera lirica, lo studio della lirica?
Innanzitutto, Giacomo, ho iniziato a conoscere questo mondo meraviglioso quando avevo 16 anni. Me ne sono innamorata fin da subito, grazie alla Traviata di Giuseppe Verdi. E diciamo che nel momento in cui uno incontra il mondo del teatro, ha voglia solo ed esclusivamente di iniziare a cantare. Se poi ovviamente anche la voce, secondo me, è veramente un regalo dal cielo assoluto. Io per cui ho iniziato effettivamente a studiare dopo quell'esperienza, finiti gli studi del liceo ho proseguito con il conservatorio, e nel momento in cui poi uno finisce il conservatorio inizia veramente ad avere la possibilità di studiare, perché in quel momento lì uno inizia a dedicarsi alla propria voce e anche quelle che sono le proprie aspirazioni. Beh. E non solo ed esclusivamente quelli che sono dei programmi strettamente scolastici. Quindi l'opera ha nella mia vita un'importanza sicuramente principale, perché tra l'altro lo studio della tecnica, della tecnica classica proprio, ci permette sulla propria voce di fare un lavoro poi che spazia anche su altri generi. Quindi l'opera è proprio la mamma, secondo me, di tutto quello che è il canto per ciascuno di noi. Dopodiché è ovvio che io ho 30 anni e non ho ancora magari avuto la possibilità di debuttare i grandi ruoli, come potrebbe essere il ruolo proprio di Violetta in Traviata, progetti che magari potrei vedere sulla mia vita magari per tra 4 anni, che ne so, nel tempo necessario di mettere su effettivamente questi ruoli principali. Per intanto ho sempre avuto la possibilità di lavorare in teatro, di cantare, di fare ruoli primari di altro genere, magari ruoli come appunto Serpina nella Serva Padrona, ruoli magari di comprimariato ma molto interessanti anche in Traviata sicuramente, oppure nel Disir d'amore o in altre opere comunque sia importanti. E diciamo che, cosa dirti Giacomo?
Che sei
speriamo
contenta.
Speriamo poco per volta... Sì, assolutamente, di fare sempre di più. E poi da poco ho iniziato lo studio del ruolo di Mimì,
eccoti
della
Boemo. Bene.
Quello è sicuramente un obiettivo, diciamo che quello è un obiettivo.
Quello è un obiettivo, e poi io conoscendoti ti ci vedo molto bene nel ruolo di Mimì, perché con le tue capacità vocali e soprattutto con le tue capacità interpretative credo che sarà una cosa proprio attagliata su di te, perché per essere una grande interprete, come mi dicevi tu prima, ci vuole, oltre allo studio della tecnica, anche una partecipazione di cuore, una presenza scenica che tu hai senz'altro e che hai forse affinato anche in tanti anni di lavoro, perché oltre a dedicarti tu allo studio hai anche, diciamo, abbandonato fra virgolette la lirica per dedicarti anche ad altri generi musicali, e quindi forse anche quello ti è servito come bagaglio culturale per la scena, per tutto.
Sicuramente io credo nella importanza fondamentale di non avere mai nessuna porta nella propria vita, di veramente in nessun genere di ambito, e io lo dico soprattutto nell'ambito vocale, perché veramente tu stai dicendo hai abbandonato, probabilmente non è che mai ho abbandonato, ma ho semplicemente accolto qualcos'altro.
Ecco,
a me piace pensare proprio all'idea di accogliere anche altri generi, e come ti dicevo prima, la mamma dell'opera però, quella rimane, perché ovviamente con la tecnica classica io permetto alla mia voce di fare un po' quello che vuole, e a me questa cosa piace tantissimo perché mi gratifica e mi permette veramente di spaziare dal cantare Mimì al giorno dopo magari essermi ritrovata a dover fare tutt'altro, cosa che mi è realmente successa non da molto tempo, e quindi veramente nella testa poi devi anche essere molto duttile,
certo.
Passare da una cosa ad un'altra. Purtroppo le volte nella vita incontri persone non gradevoli che magari negli anni ti hanno anche fatto magari stare non troppo bene, magari facendoti sentire non adatto, mentre invece poi tu col passare del tempo scopri che invece la tua voce è proprio adatta, e per quello deve anche credere in se stesso. Quindi c'è un mix veramente infinito di elementi
per
arrivare a cantare bene.
Hai ragione, è vero, e tu per esempio, allora adesso io vorrei far ascoltare un tuo brano, ascoltiamo la tua bellissima voce, poi ritorneremo qua a parlare, perché cari amici, la nostra Serena ha detto che le è capitato qualcosa di un pochino lontano dalla lirica ultimamente, e ha ragione, allora fra poco vi riveleremo che cos'è, ma per intanto ascoltate questa sua incisione che vi farà venire la pelle d'oca, perché ragazzi, sentite quanto è bella la sua voce e quanto è duttile.
Con un ragazzo di Hong Kong.
Allora, cara Serena, abbiamo lasciato i nostri amici con una curiosità. Vogliamo rivelare questa curiosità. Cosa ti è successo ultimamente che ti ha portato in televisione?
Caspita, la televisione, sì, Giacomo, sono veramente finita a cantare su Rai 2.
Sì.
E il tutto è successo nel mese di febbraio. Era, a dire la verità, nel compleanno di mia mamma, in cui ho ricevuto il messaggio in cui proprio leggevo la proposta di partecipare come concorrente, per carità, ma per fare la cantante. Sì. Per una squadra di un paese vicino al mio che si chiama Bovest. Sì. Dove appunto si stava gareggiando per vincere poi uno scuolabus, ecco.
Sì,
per questo paese,
e comunità.
Tutte le settimane si sfidava proprio per arrivare appunto poi a questa finale, eccetera eccetera. Dal momento in cui volevano una cantante lirica, ma non lirica solo cantante d'opera, una cantante pop lirica, loro l'hanno definita, ecco che quindi sono arrivate a me. La Rai mi ha provinata, ha sentito un mio video, mi ha valutata in scena, eccetera eccetera, e quindi mi ha dato la conferma qualche giorno dopo.
Che bellezza.
E da lì quindi è partita questa mia esperienza in Rai.
Sì.
Diciamo che ho avuto l'opportunità di cantare subito nella prima sfida che ho fatto appunto nel mese di febbraio, una sfida appunto lirica.
Sì,
cantando la mia Rose di Edith Piaf.
Bellissimo.
E quella è stata appunto una
soddisfazione
gigantesca. Sì, bellissimo poi cantare con l'orchestra diretta da Maestro Massa, con i suoi arrangiamenti meravigliosi, i suoi preziosi consigli. Il Maestro Massa dà dei consigli veramente splendidi e io devo ringraziare anche lui per avermi aiutato a migliorare proprio nel mio percorso di cantante, anche in questa breve conoscenza che abbiamo avuto.
Perché poi, è anche una persona molto umana e molto simpatica, devo dire. È una persona alla mano e di una cultura straordinaria.
La prima volta che l'ho conosciuto, intanto vabbè, la prima volta che mi ha telefonato è stata un'emozione grandissima, prima di...
Immagino.
Seconda cosa, quando l'ho conosciuto di persona, che cosa mi ha detto? Io ovviamente, come faccio con tutti i direttori d'orchestra, maestro buongiorno, un piacere conoscerla, lui mi dice piacere, io sono Gianni, tu ti chiami Serena? Perfetto, Gianni Serena. Questo è stato il nostro approccio, cioè non c'è stato assolutamente un formalismo, ma subito un essere accolti proprio come se fosse in casa di un amico, quindi
che
è stato,
meraviglia.
Ed era invece negli studi Rai di Via Teulada, quindi sinceramente non era proprio essere con la casa, per cui è stata un'emozione doppia, vedere la sua umiltà, la sua grande umanità proprio. E poi da lì, come ti dicevo prima, mi è successo proprio, io non credevo di poter tornare a cantare ancora in Rai, perché ero sicura che, fatta l'esperienza lirica, fosse finito lì il mio percorso, e invece ho avuto il grande onore proprio di presentarmi di nuovo invece nel mese di aprile, a fine mese di aprile, a cantare un celebre brano di Albano. Questa cosa è stata per me, Giacomo, meravigliosa, perché io fino al giorno prima ero con la signora Luciana Serra, grandissima soprano,
sì,
grande regina della notte proprio,
sì,
a studiare con lei, Mimì, e il giorno dopo invece la Rai mi ha contattata chiedendo se potevo appunto partecipare non più come cantante pop lirica, ma come cantante un po' più leggera, e quindi mi hanno proposto questo brano E la mia vita di Albano, e quindi io in un giorno sono passata dall'opera con Mimì a studiare, a mettere proprio la mia voce a disposizione di un altro repertorio.
E vedi,
sono
che
riuscita a vedere.
Tu ce la fai perché è quello che tu intendevi prima all'inizio di trasmissione, cioè la duttilità della voce. Ma poi vedi, qua ritorniamo anche a quello che avevo affermato io, perché tu, oltre alla duttilità della voce, hai anche questo grande cuore, questa grande sensibilità che ti aiuta. Perché ragazzi, io sento veramente, al giorno d'oggi ci sono molte interpreti fredde, sì, possiamo dire che hanno una buona tecnica, che hanno studiato eccetera, ma manca sempre quel quid del riuscire a trasmettere un'emozione, a trasmettere qualcosa che viene da dentro. Serena Garelli questa cosa invece ce l'ha, e ti riesce proprio in maniera talmente facile, in maniera talmente immediata, che io credo che tu ci sia nata. Ecco, una cosa che non si può studiare, questa o ce l'hai o non ce l'hai, e tu ce l'hai.
La canzone che ci farà ascoltare l'amica di Boves, Serena, appunto. Serena ci farà ascoltare un successo di Edith Piaf, ci canterà La Vie en Rose. Applauso, in bocca al
lupo. Vai Serena. font baiser les miens, Henri qui sépare sur sa bouche, voilà les portraits à retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Adesso ci allontaniamo un attimo dal tuo ruolo principale, che è quello della cantante, perché io so, un uccellino mi ha detto, che tu non fai solo quello. Tu intanto insegni a scuola e poi so che sei anche presentatrice e animatrice di spettacoli.
Sì, io ho
tu sì. Fai, ma come fai a trovare il tempo e l'energia di fare tutto questo?
Sai che cosa c'è, Giacomo? Che a me piace stare sul palcoscenico. Io non ho nessun problema a stare, anzi, quando io ho il pubblico di fronte mi diverto il doppio, il triplo, il quadruplo. Quindi, per quanto mi riguarda, stare in scena è come essere a casa. Io mi sento naturale. Non mi sento costruita, non mi sento finta, mi sento io. Poi tra l'altro chi mi conosce anche al di fuori di tutto l'aspetto artistico penso che possa tranquillamente confermare che io sono sempre gentile con chiunque, sempre sorridente con chiunque, e la stessa cosa porto dietro quando faccio uno spettacolo, quando presento. Ovviamente poi quando presenti hai a che fare veramente con un dialogo, sei l'interlocutore tra quello che accade sul palcoscenico e chi è lì che lo sta osservando.
Sì.
E di conseguenza io amo fare questo, mi piace interagire, vorrei che in tutto il mondo tutti andassero per esempio sempre d'accordo, mi piacerebbe veramente portare la pace ovunque e anche un sorriso ovunque alle volte, quindi quando sei in scena ti puoi permettere di fare questo, perché effettivamente comunichi qualcosa tu in quel momento.
È vero, hai ragione. Quindi, e tu sei bravissima in quello, perché io che ti ho seguita sempre e qualche volta abbiamo anche lavorato insieme, ho potuto notare veramente la tua bravura, la tua umanità, la tua umiltà, la tua capacità di rivestire ogni ruolo, ma e quindi per quello ti faccio i complimenti. Però vorrei che tu ora ci dicessi, te lo ricordi quando è stata proprio la prima volta in cui tu sei salita su un palcoscenico?
Prima, ma come cantante o come presentatrice?
Proprio la prima.
Prima, beh, allora la prima volta avevo 6 anni.
Eccoti qua.
Ero sul palcoscenico della mia parrocchia, nell'oratorio, era il 26 dicembre, non farmi dire l'anno, no, te lo dico anche, sarà stato il 1992-1993.
Ma tu sei giovanissima.
Era il 26 di dicembre, perché noi tutti gli anni facciamo una festa appunto tradizionale proprio dagli anziani nella mia parrocchia, quindi è una cosa secolare questa, quindi sono sicura che il giorno era quello, e io avevo 6 anni quando ho ho iniziato a fare questa esperienza di attrice proprio e di stare sul palcoscenico. E da lì mi sono stata divertita, quindi ho recitato, ho fatto dei corsi anche di recitazione,
certo.
Poi ho presentato, ho studiato musica, è arrivato il canto,
Dagli
strumenti sono passata alla voce, eccetera, eccetera. Poi da lì in avanti è sempre stato tutto un divenire, però avevo 6 anni.
Avevi 6 anni e già sentivi il sacro fuoco dell'arte dentro di te, e chissà che emozione hai provato, no? Perché la prima volta io credo che sia il battesimo del fuoco, cioè se tu ti trovi bene la prima volta poi ti innamori per tutta la vita, ed è quello che è successo a te, suppongo, perché si vede che sei una ragazza innamorata del tuo lavoro, della tua arte e di questo mondo. Ho ragione?
Hai assolutamente colto il succo della questione, sì.
Tu sei così.
Hai ragione, perfettamente ragione.
Tu sei così, sei una meraviglia e forse anche, vedi, tutti questi impegni non è che ti tolgano l'energia, anzi ti caricano, perché tu col pubblico ti senti caricata, sei un po' come una batteria quando va nel caricabatterie, il contatto col pubblico, con la polvere del palcoscenico ti galvanizza e questo è molto bello,
sì.
Perché tu riesci veramente a dare tanto a tutti coloro che ti ascoltano, sia quando presenti sia quando canti, e credo veramente che sia una virtù di pochi oggigiorno, perché vedi, oggi c'è molta, come ti posso dire, molta approssimazione, tu invece che riesci a dare tutto questo, e beh, sei un pochino una mosca bianca, quindi ti devo fare davvero i miei complimenti. Adesso ascolteremo... Dimmi.
No, dicevo che spero di poter veramente con la mia vita, con la mia esperienza e la mia sensibilità e la mia esperienza soprattutto artistica, poter veramente dare qualcosa agli altri, ancora di più, ecco. Però questi sono desideri, sogni sono desideri, vedremo...
Ma tu lo dai, perché basta vedere gli occhi umidi delle persone quando tu hai finito di cantare, vedere questa commozione, questa emozione in chi ti applaude, e veramente ti fa capire quanto tu sia brava, quanto tu sia comunicativa, quanto tu riesca in maniera naturale ad arrivare al cuore delle persone. Questa è una cosa che non dovrai perdere, e anzi io spero veramente che gli amici che ci ascoltano dalle comunità italiane nel mondo ti scritturino, ti chiamino in Messico, in Argentina, dove, ovunque c'è una comunità italiana, ragazzi, chiamate questa bravissima ragazza per fargli fare uno spettacolo, una tournée, una serata, perché ha una voce straordinaria e una presenza scenica veramente veramente speciale. E adesso io vorrei... No, te lo meriti, niente grazie, questa è la verità, e quindi la verità bisogna dirla, e mi fa piacere dirla soprattutto quando ci sono cose belle da dire, quando una persona se le merita come te.
Ci farà ascoltare la canzone con la quale i ragazzi del Volo hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015. Serena canterà Grande Amore. Applauso in bocca al lupo, direi. Prego.
Senza più timore, te lo voglio là.
quale consiglio, quale suggerimento vorresti dare a chi si accinge a cantare?
Innanzitutto, se uno crede veramente di essere portato per questo lavoro, per questo mestiere, per questo grande amore che poi è il canto, innanzitutto di credere in se stesso.
Sì.
Quindi di non mollare mai, nonostante le difficoltà, nonostante le fatiche, nonostante le rinunce che alle volte uno è costretto a fare per poter fare appunto questo percorso.
Sì.
Seconda cosa, devo dirlo, cercate di essere però anche intelligenti, perché comunque quando si fa musica si è veramente delle persone con un'intelligenza un pochettino più raffinata delle altre, perché intanto dobbiamo avere anche il buon gusto nel cantare, nel suonare, in quello che uno sceglie appunto come strumento, anche da un punto di vista di intonazione, cioè quindi cercare sempre di emettere dei suoni che abbiano sempre proprio l'eleganza, la raffinatezza incorporata. Quindi questo è un consiglio più tecnico. E poi il fatto appunto di perseverare, di andare avanti, di mettercela tutta per non avere mai il rimpianto di dire oddio avrei potuto fare quello, preferisco avere piuttosto il rimorso di dire vabbè ci ho provato ma non è andata, ma non mi rimpianto di dire sono stata a casa e non mi sono neanche lanciata, perché questa poi è la cosa più brutta secondo me che l'ultimo giorno...
Sì.
Potremmo veramente renderci conto e pensare.
D'accordo con te, quindi ragazzi, seguite questi consigli della nostra amica, perché sono veramente consigli di una persona che sa cosa vuol dire la fatica, sa cosa vuol dire la passione, sa cosa vuol dire essere proprio pervasi dal sacro fuoco dell'arte. E adesso io nel salutarti vorrei lasciare il microfono a te perché tu potessi salutare gli amici delle comunità italiane nel mondo e fare un augurio al tuo pubblico e un augurio anche al pubblico nuovo, a quello che da oggi sarà il tuo pubblico perché da oggi ha iniziato a conoscerti. Quindi ti lascio il microfono, hai un minuto di tutto quello che vuoi.
Grazie Giacomo, allora, innanzitutto io ringrazio veramente tutti quelli che mi hanno seguito in questa ora, quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare anche le mie canzoni, oltre che le mie canzoni, le mie interpretazioni, perché
sì.
Poi io in questo momento molto umilmente interpreto quello che la vita mi sta appunto offrendo, lo faccio con il mio gusto, quindi spero di essere emozionati. Spero di avervi trasmesso qualche momento di sogno, di magia, anche perché più delle volte io canto l'amore, quell'amore che tutti quanti noi vorremmo avere nella nostra vita e che magari non abbiamo, e che quindi con la musica, grazie alla musica appunto, noi possiamo perlomeno permetterci di sognare, di avere. Grazie per... iniziare magari a seguirmi, io ho la mia pagina Facebook Serena Garelli Soprano.
Brava.
È una pagina pubblica, potete effettivamente magari andare a visitarla, è una pagina molto semplice, non è fatta da chissà quali
tecnici, certo,
tecnici, eccetera, però è una pagina vera, fatta col cuore, fatta dalla sottoscritta, con contenuti proprio inseriti dalla sottoscritta, e di conseguenza io spero di poterne condividere sempre di più, tra l'altro, di momenti meravigliosi. Giacomo mi augurava poco fa l'invito da parte vostra, ecco, di venire a cantare da voi. Sappiate che se qualcuno di voi veramente avrà il piacere di scritturarmi, di avermi lì con voi un giorno, per me sarà un momento veramente magico e meraviglioso, perché sono quei piccoli sogni che poi la vita alle volte ti fa realizzare, come è stato poco fa quello della televisione che io sognavo da quando avevo 3 anni, e per me andarci per fare il mio mestiere, quello in cui io ho creduto soprattutto con tanta fatica, non ha veramente prezzo, è un regalo gigantesco, per cui se potrò venire anche da voi sarà sicuramente per me un ricordo in più da aggiungere all'album della mia vita.
E io sono così contento di averti avuta qua con noi, di averti intervistata, perché sei una persona piena di sensibilità. Mi dispiace solo che non siamo in televisione, perché dovreste vedere che occhi dolci che ha questa ragazza, ma io credo che dalla sua voce ne abbiate intesa la dolcezza, la bravura, la simpatia, la grande carica umana. Siamo in primavera inoltrata, fra poco arriverà l'estate, quindi la nostra trasmissione andrà in vacanza. Per il finale di stagione ritorni con noi?
quando vuoi. Ma... Serena presente in tutto il
grazie,
mondo.
Grazie infinite, mi hai fatto un regalone e sono convinto di interpretare il sentimento di tutti gli amici delle comunità italiane all'estero nel portarti il loro grazie e il loro abbraccio. Congratulazioni vivissime per tutto, Serena. Grazie di vero cuore.
Grazie a tutti voi per avermi ascoltata. Grazie a te.
Ciao. A presto, ciao. Un abbraccio. Ciao. Ed ora tenori baritoni bassi, soprani mezzi soprani e contralti, è arrivato il momento di concludere la trasmissione di oggi, trasmissione che è stata dedicata all'opera lirica e siccome l'opera solitamente è dedicata a grandi passioni d'amore, per il nostro angolo della poesia abbiamo scelto oggi una poesia d'amore. Una poesia d'amore scritta da un artista che è stato principalmente un romanziere e non un poeta, è Charles Bukowski. Ha scritto per esempio il libro Hollywood Hollywood e ha una scrittura davvero molto pungente, ma si è dedicato qualche volta a scrivere anche poesie e ve ne vogliamo quest'oggi dedicare una che si intitola Quando Dio creò l'amore. Quando Dio creò l'amore non ci ha aiutato molto. Quando Dio creò i cani non ha aiutato molto i cani. Quando Dio creò le piante fu una cosa nella norma. Quando Dio creò l'odio ci ha dato una normale cosa utile. Quando Dio creò me, creò me. Quando Dio creò la scimmia stava dormendo. Quando creò la giraffa era ubriaco. Quando creò i narcotici era su di giri e quando creò il suicidio era a terra. Quando creò te, distesa a letto, sapeva cosa stava facendo, era ubriaco e su di giri e creò le montagne e il mare e il fuoco allo stesso tempo. Ha fatto qualche errore, ma quando creò te, distesa a letto, fece tutto il suo sacro universo. Con queste parole di Charles Bukowski vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata della Clessidra e vi lascio ai programmi che vengono dopo di noi. Signore e signori, grazie per l'attenzione e a risentirci a presto.
Entriamo nel vivo della gara, prego Fabiana, accomodati, metti pure l'asta che servirà alla nostra amica. Iniziamo proprio dalla squadra di Boves, Serena ci farà ascoltare la canzone che segnò il ritorno di Albano a Sanremo nel 1996. Serena ci canterà È la mia vita. Applauso, in bocca al lupo.
Vai. A te Serena.
Avete ascoltato La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Canto anche se sono stonato, perché sono letteralmente impazzito per te. Senti, canto così sottovoce, perché la mia voce genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché la cara temo di farmi sentire.